Questo Motta mi sembra come il cavallo di Troia dell'antica Grecia. Gli interisti lo hanno messo nella mia Juve per distruggerlo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ma io di triplette non parlo, l'importante è esserci al momento giusto, nel momento giusto ci siamo, è sicuramente un momento felice, ma con un grande e sano realismo, c'è il collegamento addirittura con il Mondiale per Club, quindi è una prosecuzione veramente anche atipica, c'è un clima veramente propositivo per poterci magari aspettare di arrivare al photo finish nelle migliori condizioni. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, my love, when you dream them all. L'allenatore, c'è la volontà anche di fare un rinnovo di contratto?
Noi l'abbiamo sempre fatto, diciamo, a voce ferme. Non è scadenza, ma comunque giusto rinnovare e allungare il contratto nel momento giusto. Ma soprattutto quello che conta è la simbiosi che si è creata tra la società e lui. Stiamo attraversando un ciclo che ancora non è alla sua conclusione. C'è una nuova proprietà, c'è lo stadio. Direi ci sono tutti i presupposti per continuare insieme.
Non c'è più senso di appartenenza alla Juve di questi giocatori. Giuntoli e Calvo, eccetera, hanno distrutto la vecchia signora. Abbiamo comprato i bidoni, abbiamo comprato dall'Atalanta quel nome impronunciabile che non mi sforzo neanche di pronunciarlo, Nico Gonzalez. Allora ci siamo sbagliati sull'allenatore e dobbiamo cambiarlo. Ci siamo sbagliati sul direttore e dobbiamo cambiarlo. L'hanno fatto su misura di Napoli, il bravo Napoli De Laurentiis, il bravo Napoli è Conte e noi abbiamo Motta. Non sai più cosa dire, cari amici.
Dunque, questo era Marotta ed era Briatore che si candida alla direzione della Juventus, a quanto pare. Allora, prima di cominciare tutti questi discorsi, prima di cominciare tutto questo, abbiamo aspettato qualche ora in più perché volevo ci fosse anche Pardo. Ciao Pierluigi.
Ciao.
Mi fa un favore, potresti per favore cantare tanti auguri a te e a Leo Turrini?
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Leo Turrini, happy birthday to you. Questi sono gli auguri di Hamilton, ma attenzione, ci sono anche quelli di Marco Nosò. Allora, volevo fare gli auguri di buon compleanno all'amico Leo Turrini, una delle più grandi espressioni dell'emilianità, della modenesità. Ricordiamo le grandi figure della provincia di Modena, c'è Sassuolo, Formigine, il matto di Formigine, la catena di destra, la catena di sinistra, le fasce laterali, il football. Auguri vecchio. Ciao
Turrini, buongiorno. Pronto? Non c'è.
È svenuto.
Abbiamo fatto gli auguri in contumacia. No, è svenuto.
Tanto rumore
spero sia solo svenuto. Spero.
Sarebbe una tragedia. Non voglio neanche immaginarla.
A una certa età. C'è Turrini? Cioè, aspetta un attimo. Turrini, buongiorno.
È refrattario al suo compleanno, è di quelli che vivono il compleanno,
sì,
secondo me.
Perché è stato collegato ieri, non gli ho fatto gli auguri, ma io l'avevo chiamato oggi più che altro per sapere come aveva festeggiato. A quanto pare, dato il collegamento, si vede che ha festeggiato moltissimo. Niente, andiamo
avrà il classico rapporto problematico col tempo, filosofico col tempo, per cui anche perché, secondo me, è uno di quelli che odierà il compleanno.
Turrini,
sì,
buongiorno. Ma scusi, ma lei c'era? Le abbiamo cantato tanti auguri a te in contumacia?
Devo dire che siete così popolari,
sì,
che io non sentivo, ma mi sono già arrivati 38 messaggi.
Sì.
Hanno detto Pardo sembrava Riccardo Cocciante.
Sì.
Mancava solo che intonasse "Se stiamo insieme ci sarà un perché".
Sì.
Se stiamo insieme Pardo,
sarà un perché.
E vorrei scoprirlo stasera.
Grazie di cuore.
Senti, hai perso gli auguri del nocio, vecchio. Allora, come stai? Dove festeggi? Cosa mangi? Una tigella? Cosa mangi? Cosa si, cosa, come si festeggia?
Nosotti ha tenuto per 32 anni il record negativo di gol primo portiere del Sassuolo. Andiamo a casa mia. 1-0-6.
06.
Io in Sassuolo Inter 07 quando il Sassuolo è andato in alto. Se il noso era nel Guinness dei primati.
Sì, adesso probabilmente c'è ancora, ma come hai festeggiato e chi ti ha fatto gli auguri? Poi ti lascio agli ulteriori festeggiamenti. Dimmi come hai festeggiato e chi ti ha fatto gli auguri. Ti ha fatto gli auguri Vasseur, Hamilton, Leclerc, Montezemolo?
Praticamente
la pari unit.
No, l'augurio più bello me l'ha fatto Leclerc. Sì. Arrivato a Shanghai, che mi ha detto tutte le volte che incrocio Hamilton in garage mi viene in mente lo slogan di Peppone Bottazzi creato da Guareschi, Catveglio Canca.
Ah certo,
che non starò
certo
a tradurre, perché è arrivato Hamilton e andiamo più piano della Williams. Quindi poi voi mi fate sentire Briatore che vuole andare alla Juve,
certo.
Vi ricordo che c'è già stato Arriva Bene, che magari che prendano Jean Todt, che adesso è libero, hai capito? E sì, capisce anche di calcio, è amico di Platini.
Sì. Noto che i festeggiamenti non le hanno fatto bene, non ha recuperato la voce, d'altra parte la immagino tutto ignudo per a festeggiare, sì, la immagino tutto ignudo.
Siete troppo cari.
Senta, io la ringrazio, l'abbraccio ancora e le rinnovo a nome di tutta la compagnia gli auguri più belli. Grazie. Per i suoi 165, grazie, primi 165 meravigliosi anni.
Siete i bastoni della mia vecchiaia. Io quando sento Pardo che dice in telecronaca la tal squadra concede una touche,
sì,
dico ai miei nipoti, io conosco quest'uomo, e loro dicono, ma veramente nonno, conosci Piero Luigi Pardo? Dico, certo che lo conosco, è una mia creatura, e quando vedono Nosotti uguale,
sì,
che fa il bordocampista, e io dico, ehi, è la verità, anche Nosotti è una mia creatura, olè. Sì.
Volevo segnalarti questa cosa. Scusa, prima che vada via, volevo segnalarti questa cosa. Mio figlio, che come sai ha 2 anni e 9 mesi, l'altro giorno con me ha visto il primo gran premio della sua vita, più che altro le prove, sabato. Però lui ha una passione per il colore arancione. E quindi quando io gli chiedo qual è la macchina che ti piace, io provo a dirgli, c'è la Ferrari, la Ferrari è rossa, però mi fa arancione.
È un bambino, è un bambino intelligente.
Bravo, esatto.
Un bambino intelligente al quale piace vincere facile.
Ha già capito, però,
ha già capito come gira il fumo. Ciao Leo, auguri ancora.
Grazie.
Ciao. Allora, adesso dovrebbe esserci un signore cui io faccio sentire subito una cosa e poi gli chiedo un commento.
Il concetto di qualificazione Champions è una cosa possibile. Se l'aspettavo, è stupito anche lei?
Non posso essere stupito perché sono uno che è sempre positivo nel suo lavoro. Ho trovato un gruppo che è forte ma che aveva perso un po' di autostima. Io ho cercato di ricompattarli, di dargli autostima, di dare a loro quello che meritavano di avere. Sono riusciti a fare tanto, ma adesso viene il bello e il difficile.
Lei è l'unico presidente che è più amato dai tifosi dell'altra squadra della città che non i suoi, cioè i tifosi della Roma lo amano, invece quelli della Lazio un po' meno.
Probabilmente i tifosi della Roma vorrebbero avere un presidente presente e col quale appunto sfogare le loro insoddisfazioni, quindi io faccio un po' da pungiball, anche perché io ho il coraggio di assumermi la responsabilità delle mie scelte, l'avete visto, anche quando ho la piazza contraria, se state c'erano 10.000 persone che avevano manifestato contro dicendo che Baroni non era allenatore giusto, che i giocatori non erano quelli giusti, poi dopo si sono dovuti ricredere di fronte ai fatti. Io dico sempre a tutti, io non vendo sogni ma solo realtà, fatti e non parole.
Questo devo averlo già sentita, fatti e non parole, non vendo sogni ma solo realtà. Fabrizio Roncone, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Pier.
Roncone, ma lei è invidioso di Lotito?
No, io sono affascinato dallo titolo, ho visto anche ieri a Palazzo Madama, tra l'altro siamo in ottimi rapporti con il presidente della Lazio, io sono affascinato perché dovete sapere che lo titolo, questo mi è stato raccontato proprio ieri in Transatlantico, si è impossessato dell'emiciclo del Senato, cioè lui arriva. La politica italiana, vabbè, come sapete, è abbastanza, diciamo, a un livello, una caratura modesta.
Lei ci insegna.
Lui ha fatto irruzione in questo mondo e si è impossessato dei meccanismi. E quindi adesso al Senato, quando ci sono provvedimenti delicati, trame, intrecci, lo Tito c'è sempre di mezzo e le gestisce. Cioè, guardate, adesso ve lo dico, può sembrare una cosa... così con un velo di... ma è realmente entrato nei gangli che contano della politica italiana a Palazzo Madama al Senato.
Cioè, sì sì, ma non faccio fatica a crederlo,
no, ma non
mi sorprende anche relativamente poco, posso dirti.
Ma no, ma insomma, voglio dire, l'intelligenza, la furbizia, la capacità di analisi dell'uomo è
le conoscenze,
è importante.
Le conoscenze.
È di livello. Ma io volevo dire questo, volevo dire per chi non è di Roma, credo io e Roncone, perché qua lui cita questa parola, tu sai, Genta, che slogan è questo qui, non vende sogni, sai che cos'è, no?
Vende successo in realtà.
Non lo sai, non lo puoi sapere perché è una cosa molto romana, non so se possiamo fare pubblicità, però insomma è Roberto Carlino, parola di Roberto Carlino, è una pubblicità che non so se c'è nel resto d'Italia.
Ma me lo ricordo, sì, no, non mi ricordavo esattamente quale pubblicità fosse, ma mi ricordavo che era uno slogan pubblicitario.
Esatto, di una,
gira,
di una...
soprattutto gira soprattutto sulle pubblicità delle radio romane. Delle radio romane.
Ah. Esatto.
Ed è un po' come era quella del cornetto, il cerbiatto a...
cerbiatto e il cornetto appena fatto, certo,
il cerbiatto e poi... il cornetto appena fatto, esatto.
Ma noi potremmo andare avanti per mezz'ora, non so se è di interesse nazionale questa cosa, ma c'era nonno Ugo quando io ero bambino che faceva il mobilificio, c'era un mobilificio, esatto. C'era la leggicura di nonno Ugo e poi vabbè, ci sono posso cantare Infissi, Nettunense, Li cambio una volta per sempre, che è un altro grande classico. Cioè, a Roma c'è è una città-stato, capito? Quindi ci sono una serie di cose che nell'immaginario della città, insomma, sono più famose delle canzoni di Sanremo. Ecco, se tu cominci Li cambio una volta per sempre, sono degli Infissi che hanno fatto
la storia,
fatto scuola città. E questa invece è una azienda che produce, che vende immobili,
certo.
E Roberto Carlino è, insomma, è uno dei protagonisti, cioè il protagonista ci mette, non lo so, però da circa 25 anni c'è questa cosa di non vende sogni ma solida realtà, e lo Tito, non so se è un partner di affari con Roberto Carlino, no. Ma la cita spesso questa frase, però è vero, cioè secondo me è proprio questo il nodo. Adesso poi non voglio appropriarmi di dinamiche che non conosco fino in fondo, però io credo che da un lato, dal punto di vista, diciamo, razionale, non si possa dire molto allo Tito, perché la continuità che la Lazio ha avuto in questi anni dal punto di vista dei risultati è importante, ed è vero quando lui dice che Baroni era stato accolto da un certo scetticismo, che sta oggettivamente facendo bene.
Lo sappiamo tutti, non è una cosa solo romana. Sì,
è vero pure che magari su alcune sfumature, appunto, legate a un certo tipo di rapporto con la nazionalità, la possibilità di sognare in certi momenti, di fare un ulteriore sforzo, e credo che sia questo il nodo, no? Però insomma, ripeto, è una cosa che conosco poco, che vedo e che vivo da fuori, però insomma, che la Lazio sia una realtà solida mi pare evidente.
No, ma guarda che quando dice Fabrizio, quando dice i romanisti sono in qualche modo invidiosi di una presidenza come la mia, sono di qui, ci ho messo i soldi, ho fatto le squadre, sanno tutti chi sono e io parlo a tutti, rispondo a tutti, eccetera. Insomma, è una dinamica che magari alla Roma, che è totalmente l'opposto, sfugge, no?
Ma sai, poi devi considerare che a Roma i tifosi romanisti per lunghi anni, e aggiungo anche entusiasmanti, hanno avuto dei presidenti straordinari. Cioè il tifoso romanista a un certo punto ha avuto come presidente Dino Viola, Sì. Dino Viola in quella stagione era uno che faceva dei frontali con Gianni Agnelli, sì, non con i nipoti, sì, non, sì, con i nipoti, sì, non con i nipoti, con Gianni Agnelli, faceva dei frontali con Gianni Agnelli ed era a Trigoria tutti i pomeriggi, non allo stadio. Allo stadio era scontato che ci andasse. Dino Viola aveva l'ufficio a Trigoria. E dopo Dino Viola c'è stato Sensi. Sì. Franco Sensi è un uomo che, insomma, ha non solo c'era fisicamente a Trigoria e allo stadio, è uno che ci ha rimesso un pezzo di patrimonio, come è noto. Ma
certo,
no?
Sì, certo, sì, certo.
Quindi il tifoso della Roma oggettivamente era anche, è sempre stato per decenni abituato ad avere delle presidenze presenti, attive, anche appassionate. Ora, diciamo, le ultime immagini è di due, padre e figlio, più volte il figlio da solo, che stanno da soli in tribuna d'onore. Nessuno conosce dopo anni la voce di questi.
Certo.
Allora è chiaro che se nel frattempo questi avessero fatto vincere ai tifosi della Roma una Champions e due scudetti, sai che c'è, il tifoso della Roma dice: sai che c'è, ma chi se ne frega,
bravo, esatto,
chi se ne frega,
esatto,
di sapere il tuo, di conoscere la tua voce o di vederti.
No, ma anche un'entità, perché, no? Anche perché, Fabri, ma se vinci,
siccome non
nessuno,
è andata così.
No, ma poi se vinci nessuno ti chiede nulla, puoi anche stare zitto. Ma se non vinci, esatto, e hai dei problemi e fai giornalista, allora chiami Dino Viola, Franco Sensi, e dice: presidente, com'è questa cosa? E lui ti risponde. In questo caso invece non è proprio così. Adesso, per esempio, Pier, si tratta di disegnare il futuro e non si capisce bene se verrà affidato ad uno straordinario allenatore 73enne, perché questo non è ancora chiarissimo, Pierluigi.
Questo non si sa, è chiaro che il tema è interessantissimo ed è largo. Innanzitutto c'è un problema, che vince una sola. Se pensate che ci sono stati momenti in cui anche Inzaghi è stato criticato, e l'Inter è sicuramente negli ultimi anni la squadra di riferimento, cioè la squadra che ha avuto una maggiore continuità, in anni, devo dire, divertenti, perché ogni anno ha vinto una squadra diversa. Adesso vediamo se l'Inter si conferma, però sono stati anni, a differenza della dittatura bianconera degli anni 10, gli ultimi anni sono stati anni di grande variabilità, e quindi di campionati anche più incerti, o magari non incerti ma dominati da una squadra che l'anno prima non aveva vinto il campionato. E quindi, voglio dire, poi alla fine il problema è questo, che alla fine vince una e la contestazione è sempre dietro l'angolo. Io credo che con una presidenza e con una proprietà così muta, perché di questo stiamo parlando, esatto, non si conosce la voce, ci sia bisogno di una figura di riferimento. E non è un caso che Mourinho abbia fatto bene, perché ragazzi, Mourinho, che piaccia o no, rimarrà nella storia della Roma, ed è stato un punto di riferimento per quello che ha fatto vedere in campo, ma anche per quello che ha fatto fuori, per il lavoro che ha fatto fuori, riempiendo in certi momenti un silenzio, in maniera magari rumorosa, qualche volta anche discutibile, ma l'ha riempito questo silenzio. E adesso c'è questa figura, che è una figura con, diciamo, magari uno stile di comunicazione diverso, ma ugualmente carismatica, ugualmente di riferimento per i tifosi. Cioè è uno che quando c'è stato da lamentarsi per gli arbitraggi l'ha fatto, poi magari l'altra volta non l'ha fatto. È uno che insomma, nel quale il tifoso si riconosce.
Certo.
Poteva esserlo ovviamente anche Daniele De Rossi, questa figura qui, con tutti i ragionamenti su una esperienza che deve ancora farsi, perché chiaramente stiamo parlando di un giovane, ma De Rossi sicuramente dal punto di vista sentimentale e anche dell'intelligenza questa capacità, certo, ce l'ha. Poi c'è stato il periodo di Juric, che è stato il grande buco nero di questa stagione, che sarà una stagione di grandi rimpianti per tante squadre, e alla fine noi stiamo giustamente celebrando la clamorosa risalita della Roma,
ragazzi,
che rende tutto,
4 punti dal 4
che
posto,
rende tutto in questo momento bello, eccetera eccetera. Ma se la vuoi vedere al contrario, se vuoi vedere The Other Side of the Moon, in un anno come questo, se la Roma avesse evitato quel buco nero che è stata onestamente la gestione di Juric, e avesse scelto già un mese prima una guida più sicura come quella di Claudio Ranieri, adesso forse avrebbe qualche punto in più e sarebbe probabilmente strafavorita per quel posto in Champions, che oggi giustamente viene vissuto come un risultato che è difficile, è un campionato a 6 dove la Roma parte di rincorsa, e dove adesso, tolta l'ultima partita con il Lecce, poi avrà un calendario molto complicato, premesso che a Lecce non è facile per nessuno, però voglio dire, comunque sia insomma, poteva stare molto più su in classifica, quindi tutto viene vissuto come, no, come un'impresa, giustamente, in questo momento, perché la Roma a un certo punto, prima di Roma Parma, era in zona retrocessione, no, e oggi sogna la Champions,
chiaro.
Col senno di poi ti dico che se non avessi fatto quell'errore lì, rimane uno dei misteri,
proprio parte, ci fosse stato un altro presidente,
via De Rossi, una delle follie,
Roncone gli avrebbe chiesto per il Corriere della Sera perché questo, perché quello, chi è il prossimo allenatore. Il problema è che se tu chiedi ai Friedkin chi è il prossimo allenatore, il telefono è muto, no?
Però guardate che io non sottovaluterei una cosa, perché insomma adesso siamo ancora a fine marzo, c'è ancora un po' di tempo, ma io non lo so se Ranieri, io credo che Ranieri sia venuto qui parlando con la società a Londra e abbia avuto delle non rassicurazioni, delle assicurazioni. Noi siamo arrivati a questo scorcio di stagione e a quanto ci risulta la Roma non ha ancora un amministratore delegato.
Sì, esatto.
Non ha ancora un amministratore delegato. Voi sapete meglio di me che è adesso che si comincia a fare il mercato. Sapete meglio di me che gli allenatori sono adesso, in questo momento, che vanno contattati. Io non lo so se la società ha capito, ha messo a fuoco bene Claudio Ranieri. Io non credo che Claudio Ranieri si faccia prendere in giro dalla società, cioè lui ci ha messo la faccia, come sempre, ce l'ha messa bene come sempre. Io ho l'impressione che i Friedkin debbano stare attenti, perché Ranieri ci mette un attimo a indire una conferenza stampa e a dire: guardate, abbiate pazienza, vado via, poi un giorno vi spiego perché. Perché è un po' strana questa situazione che si è incastrata lì, nel senso che,
ma potrebbe essere lui a scegliere l'allenatore, no? Cioè, lui doveva, non è molto chiaro,
ha detto una cosa a 2-3 conferenze, 3-4 conferenze stampa fa. Lui ha detto: io lo indico, poi è la società che deve decidere. Quindi ha detto già una cosa differente, cioè non ha detto lo scelgo io, lo prendo io, lui ha detto io lo indico, poi è la società che deve decidere se, e quindi questa già è una cosa un po' diversa.
Sì, però se arrivasse quarto, Fabrizio, cioè gli direbbero:
ma se arriva quarto è evidente che lo pregheranno di rimanere, ma la Roma obiettivamente, poi possiamo raccontarcela come vi pare, ma
è difficile, sono d'accordo,
francamente siamo nel varrebbe più di uno scudetto.
Ma tu escluderesti oggi che il prossimo allenatore della Roma sia il signor Claudio Ranieri, anni 73?
Se lui arriva in Champions, secondo me lui stesso si diverte a rimanere.
Ok.
Cioè, se lui fa l'impresa, oggettivamente, secondo me, provo a immaginare, anche da un punto di vista umano, si fa una stagione in Champions con la Roma, ce l'ha portata, ha fatto un miracolo. Io penso che lui, ma se non dovesse arrivare in Champions, che è un'ipotesi possibile ma improbabile, io credo che lui indichi un allenatore. Ora ripeto, questa è una società che è rappresentata da Ranieri, ha un direttore sportivo, diciamo così, che parla ancora mezzo francese. E non c'è un amministratore delegato. Io non lo so quanto può durare questa situazione, non so cosa abbiano in testa i Friedkin, però segnalo che Claudio Ranieri non è uno qualsiasi, cioè se sono attenti Friedkin con Ranieri, perché Ranieri è un signore che ha una sua storia, e non credo che questa vicenda possa concludersi in modo così, senza che vengano rispettati, diciamo, gli accordi, ecco. Lui ha avuto delle assicurazioni, non rassicurazioni, lui ha avuto delle assicurazioni,
delle certezze. Quindi, tanto ieri
ad oggi la società non ha un amministratore delegato. e a volte in tribuna non c'è nessuno a rappresentarla.
Sì, sì, no, questo è nei fatti, la situazione non è cambiata da quando c'era Nieri. Grazie Fabrizio, ti abbraccio. Grazie,
ciao,
davvero.
Abbraccio. Ciao, 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 Pier, ciao, ciao.
Vabbè, Pier, ciao. Di Nazionale parliamo domani.
Sì, no, in 30 secondi, possiamo andare proprio in 30 secondi. Vai. Tanto più perché la gestione, lo stile di gestione di Friedkin è uno stile, diciamo, less is more, cioè loro appunto non sappiamo che voce abbiano. E ci sta, perché io mi ricordo pure in tanti, e anch'io ero tra questi, che dicevano, insomma, da un certo punto di vista non è che il presidente o il proprietario debba parlare ogni giorno, cioè voglio dire, può essere anzi molto sano che la proprietà scelga un ruolo un po' nell'ombra, però a quel punto hai bisogno di figure forti, e non è un caso che appunto José Mourinho comunque abbia svolto quel ruolo in maniera molto forte, poi forse un po' ingombrante, certe critiche magari a uno che paghi tutte le settimane non fa piacere da parte di un proprietario che gli vengano rivolte, lo posso capire, però Mourinho quel ruolo lo svolgeva. De Rossi l'avrebbe potuto svolgere, Ranieri lo sta svolgendo, quindi se tu decidi, a maggior ragione, se tu decidi che vuoi avere un ruolo un pochino marginale, un pochino più nell'ombra, e va bene, mi sta benissimo, hai bisogno di un allenatore, possibilmente anche di un amministratore delegato, di un dirigente che questo vuoto riesca a colmarlo, perché il calcio è diverso da tutti gli altri business, quindi cioè il Mourinho che faceva le telefonate poi decisive per Dybala o per Lukaku è una realtà, Ranieri è un brand clamoroso, al di là del bigliettino che ha dato a Valverde perché mi possono servire i giocatori della Spagna, però capisci, è un punto di riferimento, lo è dal punto di vista dei tifosi, e quindi che è un tema comunque importante, e dal punto di vista anche reale, pratico, concreto. Quindi io ti dico, io mi auguro che Ranieri abbia un ruolo l'anno prossimo, sarebbe giusto che avesse un ruolo,
ma questo sarà ruolo, certo, questo è certo. Beh, quale ruolo?
Sembra
abbastanza, io lo considero abbastanza certo, a meno che non se ne vada lui, però nella logica dei fatti dovrebbe smettere di fare l'allenatore e fare la faccia della società, che è quello che tu stai dicendo. Beh, ti saluto Pier, c'ho la borsa, e poi invito tutti gli ascoltatori, oltre che a rimanere con noi, a collegarsi anche in video se ne avete la possibilità, perché poi vi facciamo vedere delle facce, delle cose, delle persone, degli amici.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sempre questo ritornello.
Carlo non farlo, Carlo non farlo.
Sempre parole che mi ronzano nel cervello.
Carlo non farlo, non farlo, no, sì, no.
Allora mandatemi l'Iban, pago, perché Pellegatti è spettacolo puro.
Allora, vi avevo chiesto di collegarvi via video, lo faccio ancora, perché abbiamo due cose, due facce. Una è qui vicino a me, è un grande piacere perché è il segno sempre lui, Maurizio Ganz, non era ancora passato da queste parti, adesso è qui. Grazie Maurizio.
Grazie a voi, buongiorno.
Invece non c'è contumace in presenza, ma lo vedete con uno sfondo che adesso vi racconto cos'è, Carlo Pellegatti. Ciao Carletto. Buongiorno.
Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Lo sfondo che vediamo qual è di questa esterna?
È il Palazzo dei Papi di Avignone.
Ah.
Esatto. Perché i papi sono venuti ad Avignone? Perché qui non parliamo solo di calcio. Chi viene nella nostra trasmissione deve sapere tante cose, perché in 1309 i papi non avevano più la sede base a Roma, ma giravano, e proprio dopo c'è stato ovviamente addirittura un attentato, c'era la guerra, cioè c'era un conflitto importante tra il papa e il re francese, e allora c'è stato anche un attentato. Allora il papa, che era di questa zona, grazie a Filippo secondo d'Angiò, che era proprietario di questo palazzo, gli ha dato questo palazzo, e dal 9 al 77 i papi sono rimasti qua, Clemente, Innocenzo, eccetera.
Hai ambizioni, insomma, hai ambizioni.
Allora, ieri sono stato ad Arles e ho visto il ponte di Langlois,
sì,
dipinto da Van Gogh. Proprio vederlo e pensare che nel 1888 lui fosse nello stesso punto mio a dipingere il quadro, sono cose che mi fanno impazzire, impazzire. Poi ho visto, e chiudo, il Pont du Gard, costruito dai Romani nel 17 a.C. e quelle pietre, pensare che siano vecchie, 2042 anni, mi ha fatto impazzire. Un acquedotto che andava da Usa fino a Nîmes portando 50 km di ponte acquedotto. Sono quelle robe che mi fanno pensare, 2042 anni fa, è come quando regalavo a mio figlio le monete antiche che magari trovavano nel Tevere con la faccia di Nerone. Pensare che l'hanno toccata i Romani, a me è una cosa che tocca molto.
Sì, adesso questa lezione di storia del professor Pellegatti, poi Maurizio Ganz, che conosci, tu sai che Maurizio, grande, che lui è, in realtà è lì perché va a vedere i cavalli.
Ognuno ha le sue passioni.
No, domani vado in Camarga a vedere i cavalli bianchi.
Hai visto che lo conosco bene, va a vedere i cavalli.
Certo, la passione è passione, è grande, e lui tutto tondo, quindi voglio dire. E lui è così, è fantastico, non c'è niente da dire.
Carlo, dica. Ho la domanda, non una domanda.
La domanda.
Anche perché c'ho la domanda a Maurizio Ganz. Maurizio Ganz non è una cosa sola. Maurizio Ganz, tanti anni, tanti gol nell'Inter, nel Milan e in tante altre squadre. Ma Maurizio Ganz è il gol con la Sampdoria dei 2 o 3 maggio del 99. Il Milan era già fuori dalla lotta e lui con questa mezza girata, eccetera. Però io ricordo che a fine marzo, come adesso, il Milan pareggia 0-0 con la Lazio e la Lazio mantiene i 7-8-9 punti di vantaggio, anzi 7 punti di vantaggio sul Milan. 7 punti di vantaggio sul Milan, come adesso sono 6. Purtroppo, dico purtroppo, al quarto posto. Ecco, poi chiaramente ci ha aiutato la Juventus, la Lazio a perdere con la Juventus, a perdere due partite. E allora il Milan è andato a un punto, poi hanno fatto il testa a testa. Ecco, che animo devono avere i giocatori del Milan? Che animo avevate voi a 7 punti a fine marzo?
Dei combattenti sicuro. Sapevamo di dover rincorrere, sapevamo che dovevamo vincere ogni partita. Per poter vincere ogni partita devi entrare in campo con una fame straordinaria, con un agonismo intenso e con il gruppo. Io credo che il gruppo sia fondamentale. Siamo entrati dentro sapendo magari che potevamo sbagliare, ma sapendo che potevamo vincere la partita ogni momento, anche dopo il 90esimo. Abbiamo pareggiato e vinto partite incredibili. Giustamente la Lazio ha sbagliato qualcosina, ma noi avevamo veramente questa convinzione di potercela fare e non abbiamo mai mollato, e questa è stata il dottor Galliani lo dice sempre che è stato uno dei campionati più belli in assoluto del Milan nella sua storia.
D'altra parte Carlo,
lascio dare, poi vai tu. C'è l'ultimo ricordo che mi ha fatto impazzire, ma devo dirtele queste cose. Parte l'aereo da Malpensa, i giornalisti sono sull'aereo, altro tempi, altri mondi, e parte il calcio d'inizio di Lazio-Juventus. Noi partiamo e poi siamo nel cielo, atterriamo, la Juventus ha vinto 3-1 contro la Lazio, e noi stavamo andando a Ronchi dei Legionari a Udine. Quel viaggio, e quando appena toccato subito telefonare, è uno dei ricordi grandi della mia vita di tifoso.
Ecco Maurizio, venendo alla cronaca, questi sono i ricordi, questo è quello che avevate dentro voi. Il problema vero è che Carletto lo sa benissimo, che in questo Milan la faccia che avevi tu, la vediamo in una foto lì dietro, quella faccia cattiva e determinata ce l'hanno in pochi, ma forse solo la faccia, perché la faccia si può sempre fingere, bisogna essere cattivi davvero agonisticamente.
Quella faccia lì è bella, perché quella faccia lì era un po' che non segnavo, è il 2-1 contro il Venezia. Milan-Venezia,
vero,
un bellissimo gol di testa. Ne ho fatti tanti di gol di testa, però quello è stato un altro particolare. È un momento, come dicevi tu, un momento delicato, ma un momento da tirar fuori tutto quello che uno ha dentro. La faccia cattiva non ti basta se poi non metti l'agonismo in campo, perché uno può avere la faccia cattiva, poi deve mettere il piede, deve mettere l'agonismo, deve mettere la voglia di arrivare prima sul pallone, la voglia di segnare. Io credo che questo ci voglia per poter vincere i campionati, e Carlo lo sa benissimo. Non basta aver voglia, devi avere la voglia di segnare. È come quando tiri in porta, ci sono due tipi di tiri in porta, uno che tiri e l'altro che segni, è un po' più un modo diverso, io l'ho sempre pensato in questa maniera. Sì. E quindi la cattiveria, io ho fatto tantissimi gol nella mia carriera, ma il più li ho fatti sapendo che i miei compagni calciavano in porta, io sapevo che il portiere ribatteva la palla e io facevo gol. È così Pippo Inzaghi, è così questo tipo di...
Quella fuga con Cannavaro, spalla come un centometrista, ti ricordi, contro il Parma, e tu ci hai messo il puntino, veramente come un centrometrista hai messo il piede sul filo.
Beh, diciamo che Svone ha preso questa palla a centrocampo, io gli ho fatto un corto lungo, mi sono buttato in profondità e ti devo dire, tutti me l'hanno detto, lo stop è stato sbagliato, perché quando io mi sono buttato in profondità, mi sono visto questa palla alta, ho cercato di stopparla con la punta del piede sinistro, la palla si è allungata, ma ci sono state due o tre azioni, cioè il movimento, lo stop sbagliato, ma la voglia, quando poi la palla è scappata oltre a Buffon, di andarla a prendere. E quando dico sempre, ho fatto due gol perché ho colpito la palla, esatto, e la palla è entrata, ed è entrato anche Cannavaro in porta, quindi abbiamo fatto lì non uno ma due o tre gol, ed è stata una giornata favolosa con l'1-1 di Paolo Maldini e il gol di Balbo.
Perdevamo 1-0 su Papera, una delle papere di Babiati, purtroppo.
Ma un cross sbagliato più che una papera, perché a Balbo voleva mettere la palla in porta, gli è uscito questo sinistro, che lui è destro, sinistro, invece che ad uscire ad entrare. Ma è stata una giornata particolare, Carlo, perché io, come ben sai, non giocavo e sono subentrato ad Oliver Bierhoff.
Allora ragazzi, bellissimo, ci fermiamo giusto un attimo per il traffico, state lì tutti, arriviamo subito.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mister, you speak too much.
I think, because you play football, you understand?
Yes.
And you know very well the situation. And you always speak very bad. And I have respect what? For you. You speak very bad.
No.
Tu tieni che portare rispetto per
Tu hai ganato tu nella vita.
Gattuso, questo, no? In una concitata intervista poliglotta, dove rispondi in molte lingue, però, Maurizio?
Grandissimo Gattuso, lui è fatto in quella maniera. Credo che... Io poi non so cosa sia successo, però è chiaro che lui dà rispetto e pretende rispetto. Gattuso è una persona corretta, quindi io poi non so cosa sia successo effettivamente, però... se si è incazzato in questa maniera, e non è la prima volta che si arrabbia,
sì, sì.
Quindi credo che lui è la persona corretta, quindi io do sempre ragione a Rino, sempre
Rino forever, Carletto.
Eh sì, c'è da dire che adesso diventa anche un po' difficile adesso, indipendentemente da questo fatto, le conferenze stampa, perché è sempre imbarazzante per il giornalista quando ti si rivolge in faccia l'allenatore o il presidente o il dirigente, scusa tu, perché sai, poi diventi oggi, sai, vai subito dovunque, no? E quindi diventa complicato, è capitato anche ad altri colleghi purtroppo recentemente, e è una situazione un po' imbarazzante, indubbiamente.
Sì, sì, sì. Quando torni a allenare, Mauri?
Spero presto, spero già a luglio.
Uh-huh. È ora che torni, no?
Bella notizia, è una notizia.
Sì, sicuramente a luglio qualche cosa sta saltando fuori e vediamo.
Non ne sai di più, Pellegatti, lei che è sempre sulla notizia.
Ci sentiamo, ma questa è una cosa notizia fresca.
Guarda, hai notato? Basta. Bella, la notizia. Sai che io amo le notizie. E Tutti Convocati non ha fatto solo poesia, ma anche prosa, cioè torna ad allenare Ganz, che io ho seguito nel campionato svizzero, ovviamente non di prima serie, ma allenato lì. Sai cosa c'è? Maurizio ha una passione sfrenata e lui, come tutti gli ex giocatori che non vanno in campo, è un errore, Maurizio, spesso quello di accettare pur di stare su una panchina. L'ho notato e capita spesso a voi ex giocatori che allenate. Dimmi se sbaglio.
No, non sbagli. Io credo che uno deve essere se stesso. Abbiamo visto Gattuso, no? Uno deve essere se stesso. Io credo che star là tanto per stare, uno deve portare dietro il bagaglio tecnico e di vita che ha. Io credo che uno non debba star lì per forza. Io non vedo che una persona, un allenatore, debba star lì per forza. Uno fa il suo mestiere finché può farlo e poi assolutamente.
No, ma io dico, quando arrivi, ti mandano. Guarda Rino, è andato a Sion da un presidente vulcanico, è andato a Creta, ha dovuto mettere dei soldi lui, mi ricordo Offi Creta, mi sembra, non lo so, in Grecia. Sì. Poi ha dovuto a Lajduk, sembra che debba mettere. Pur di allenare, cioè, va a prendere situazioni complicate.
In realtà ci sono tante squadre, ma gli allenatori, come ben sai, ce ne sono milioni e milioni. Quindi uno pensa di poter fare la scelta giusta e poi magari, come avevamo parlato prima, magari si accorge di aver sbagliato. Oppure il contrario, magari di accettare una situazione strana e poi diventa l'anno più bello della tua vita. Questo è un lavoro, Carlo, e quindi uno quando decide perché è convinto di farlo. Poi durante la strada ci sono gli allenatori, c'è gli editori sportivi, c'è l'attaccante che sbaglia, sbaglia il gol, il portiere che ti può fare la papera, insomma, e spesso e volentieri, perdonami anche questo, sbagliamo tanto anche noi allenatori.
Senti Carlo, ma a proposito, dimmi,
volevo chiedergli.
Vai.
Scusami Carlo, chiedigli tu di Leao Jimenez un'opinione da grande attaccante, e lui sarà capitato di andare in squadre dove magari non rendeva subito. Vai avanti tu, mi interessano questi due argomenti.
Vai.
Ma credo che Leao abbia indubbiamente una classe stratosferica, non sono convinto che abbia, come dicevamo prima, quella fame agonistica di poter determinare, perché lui lo può fare ogni partita del campionato. Io credo che uno così abbia.
Maurizio allenatore lo mette sempre in campo?
Lo metto in campo, certo lo metto in campo, perché un giocatore che ha quelle qualità lì non puoi metterle in campo, però lui deve rendersi conto che gioca nel Milan e non può fare una prestazione buona e una non buona, una prestazione buona o non buona, deve avere quella continuità. Lui è un grande campione secondo me, però è chiaro che la continuità, io nelle sue corde, io lo vedo uno da 20 gol, Carlo, onestamente, a campionato, però non mi dà quella sensazione.
Jimenez
è un ottimo giocatore, è uno striker, il Milan l'ha preso per fare gol, bisogna dargli l'opportunità di fare gol, però è chiaro che non è uno da manovra.
Sì.
E forse in questo campo, in questo momento storico del calcio, un giocatore deve essere un attimino un po' più completo, secondo me, Carlo. Nel senso che lui, se lui segna, è determinante. Se non segna, non è nella manovra, anche perché onestamente la manovra del Milan non è una manovra
complicata.
No, non è una manovra centrale, è una manovra sempre sugli esterni e quindi si gioca poco sulla punta centrale. Poi tu lo sai Carlo, nelle mie squadre a me piace giocare a due punte, a me non piace giocare con una punta, un tre quarti. Io se devo giocare con due punte gioco con due punte, due punte. A giocare con una punta davanti così non è facile, perché l'abbiamo visto in tutte le squadre, non è facile, però Jimenez ha delle qualità straordinarie. Secondo me il gioco del Milan dovrebbe passare anche un po' più da lui, e lui deve cercare di fare qualcosa in più.
Ragazzi, bellissimo parlare con voi, ma devo chiudere bottega. Lascio Carletto Peregatti al conclave, ci vediamo mercoledì prossimo. Maurizio Ganz, con te spero di vedere
grazie
presto.
A voi, grazie torno a voi. Papa.
Torni papa, naturalmente. Torno papa. Ti aspettiamo con l'anello.
E auguri papà, allora.
E auguri papà.
E auguri a tutti noi.
Grazie Maurizio.
Grazie a voi.
Torna presto quando vuoi, è sempre un piacere. Claudio Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!